Eccoci, ci siamo nel pomeriggio di TMV Radio a Maracanã, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Buon pomeriggio, eccoci qui.
Hai aperto un bel discorso e mi viene subito da chiedere allora agli ascoltatori, siccome abbiamo parlato, adesso lo condividiamo anche con i nostri tre amici che stanno arrivando, tra l'altro veramente un bel tridente che arriva, caro Stefano.
Beh,
no, possiamo condividere una cosa e tu hai parlato giustamente dell'importanza dell'allenatore. Lasciamo stare i casi singoli per un attimo.
Sì, in generale.
Usciamo fuori da questo tipo di...
Sì, ho preso come campione.
Tu hai dici l'allenatore che deve migliorare il giocatore, cioè lo
no,
deve far crescere.
Deve, quantomeno dedica poco tempo a questi dettagli. Cioè, ecco, noi identifichiamo, ci scanniamo, ci azzuffiamo su...
Solo sui principi di gioco.
Sui principi di gioco, che l'allenatore è bravo, ma non andiamo mai nel dettaglio e soprattutto su questa possibilità da parte dell'allenatore, io secondo me lo ritengo un obbligo morale, di migliorare... Anche un calciatore, secondo me, è anche una missione, non è soltanto un rapporto lavorativo, prestazione, io faccio il risultato legato ai risultati. Cioè, secondo me, un allenatore bravo si vede.
Anche da quello che riesce a valorizzare
quello,
i giocatori.
Soprattutto
no?
Da quello.
Però io ti ho chiesto, facciamo un distinguo sia della valorizzazione tecnica e tattica. No?
Sì,
perché
conseguenziale,
poi,
certo.
Allora,
certo.
Intanto chiedo al nostro regista, ci sono? Allora, vado a dare il buon pomeriggio e comincio subito da mister Gaetano D'Agostino. Ciao Gaetano, ben trovato e buon pomeriggio.
Tutti,
ciao Gaetano, buon pomeriggio.
Poi abbiamo con noi Mario Tenerani. Ciao Mario, ben trovato anche a te, un abbraccio.
Oh Mario, un abbraccio.
Un saluto, ciao Stefano, ciao Marco, ciao Gaetano, un saluto da Genk.
Tu sei in trasferta, sei pronto, sei carico per
raccontare. Fa freddo là Mario? No?
Ma insomma, rispetto a Firenze e a Roma sì, perché sono 10 gradi meno, ma insomma, non si può dire. Però insomma oggi erano 16-18 gradi, sul canto c'è vento, sai che da queste parti c'è vento,
sì,
ma in questo momento è salita, mi dice Pietro Lazzarini, siamo in macchina a 23, quindi abbiamo avuto...
Salutami anche Pietro Lazzarini,
sì,
e
un
tutto lo
anche
staff al seguito della Fiorentina. Grande Pietro. E vado anche a dare il buon pomeriggio al nostro amico nonché telecronista di DAZN, Ricky Buscaglia. Ciao Ricky, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio Ricky. Tra l'altro c'è un tema che a te ti piace, sono convinto che ti piace molto, che ha tirato fuori qui dal cilindro Stefano Impallomeni. Abbiamo fatto una disquisizione.
Delle riflessioni a voce alta.
Allora facciamo una riflessione a voce alta. Vi coinvolgo proprio. Qual è attualmente, allora, se dovessimo fare un nome in Italia, non andiamo all'estero, non mi dite Guardiola, lasciamo perdere Luis Enrique e tutti gli allenatori che insomma potrebbero in qualche modo aver fatto crescere, no, i giocatori. In Italia oggi qual è l'allenatore che ha valorizzato allora di più i calciatori? Qual è? Ce n'è, Stefano, uno? Due? Ci sono? Parto da te, visto che hai lanciato il tema.
Uno è andato in nazionale da poco.
Spalletti, che ha valorizzato quindi Kvaratskhelia, ha aumentato il valore di Osimhen.
Ha esercitato quel tipo di abilità, insomma.
Quindi non soltanto tu dici i principi di gioco, ma anche la crescita,
esatto,
la valorizzazione dei giocatori.
Cioè dedica del tempo da sempre alla crescita individuale, che sia tecnica, sia funzionale al posizionamento tattico, sempre in funzione al collettivo, a quello che insomma poi è la cosa primaria, al gioco d'assieme. Quindi, però dando un occhio speciale durante la settimana, durante il periodo, questo giocatore potrebbe fare di più. Sì, lavoriamoci. Questo giocatore non potrebbe fare di più. Lavoriamoci giusto.
Quindi tu dici questo, Spalletti, Spalletti lo metti lì.
Esatto,
Gaetano
bravo.
D'Agostino.
Anche se con due metodologie diverse, Spalletti, Gasperini,
altro che ha valorizzato i giocatori, no? Che tra l'altro insomma c'è anche un bonus, gli viene riconosciuto sulle plusvalenze del 3% quando sui giocatori, insomma, quando vengono no? Ceduti con la plusvalenza che viene realizzata grazie all'incremento di valore. Gasperini, aggiunge Gaetano D'Agostino. Buscaglia?
Ma, ce ne sono diversi, fortunatamente.
Diversi?
Secondo me sì, ma io credo che il Sarri ai tempi del Napoli sia irraggiungibile.
Cioè Sarri...
Jorginho diventa Jorginho per Sarri, Mertens diventa Mertens per Sarri, Goulam ha fatto bene soltanto con Sarri, potrei andare avanti tutta la vita. Cioè, io penso onestamente che faccio fatica a trovare un giocatore non allenato da Sarri al tempi del Napoli che non sia migliorato.
E dopo che è successo però?
Tolto Gabbiadini, che secondo me ci ha messo del suo.
E
gli
dopo...
altri secondo me sono migliorati tutti.
E dopo trovi ancora riscontro su questo tipo di situazione? Dopo? Dopo Napoli?
Meno. Sono sincero meno, però sono anche realtà differenti. però ad esempio alla Lazio non venitemi a dire che Casale è un giocatore in un modo o in un altro senza Sarri. Casale è esploso, cioè, per dirne uno. Alla Juventus secondo me già si va in un'altra dimensione più gestionale che da allenatore, ecco, secondo me è questo. Però io il Sarri del tempo di Napoli sinceramente mi davi un giocatore qualsiasi, lo tirava fuori in oro, poi ne vedeva 13-14, quello è sempre stato il suo limite, però quei 13-14 li ha elevati veramente a quote inimmaginabili prima.
Tenerani?
Beh, insomma, io credo il discorso ha fatto Stefano in apertura quando ci collegavamo è perfetto, nel senso che anch'io proprio l'altro giorno per caso sono ritrovato a Firenze in radio, alle radio, a parlare di questo argomento, nel senso noi ci abitiamo veramente sul 4-3-3, su 4-3-1 e poi non ci accorgiamo che non basta, perché un allenatore bravo è quello che riesce a convincere il calciatore, ma non faccio soltanto un ragionamento banale perché deve essere anche psicologo, perché ti fa la battuta e ti dà la faccia sulla spalla, no, io lo paragono sempre a un professore, a un maestro di scuola. Il maestro e il professore bravo non è necessariamente quello che sa più tutto di tutto, ma è quello che ha sicuramente un'ottima preparazione, ma riesce a divulgarla nel miglior modo possibile. Tu puoi prendere magari uno che ha fatto la normale, però non ha la stessa capacità di divulgazione nei confronti di un allievo. Venendo agli allenatori, ce ne sono alcuni bravi, per me in assoluto è Spalletti il numero uno. Intanto perché ci sono dei numeri, parlano per lui, negli ultimi 14 anni 13 volte consecutive ha portato la squadra che allenava in Champions, e non sempre gli hanno dato, voglio dire, il Barcellona o il Real Madrid a allenare. Quello che ha fatto a Napoli l'anno scorso è sotto gli occhi di tutti, ma ci sono degli esempi, lo Bocca è arrivato, lo potevano mandare via, è diventato il regista del campionato. Locatelli era un anno, forse più, che non toccava palla, l'ha rimesso regista nazionale, ha tirato fuori una gran partita e subito dopo Allegri ho visto l'ha riproposto lì. Lui è uno che proprio riesce a tirare fuori delle risorse inaspettate nei propri calciatori, o forse sono aspettate, ma sono aspettate solo da lui o da pochi altri, perché ci sono proprio delle gente casate. Poi perché hai passato?
Abbiamo avuto un problema, Mario? Lo recuperiamo?
Sì.
No, va bene, no, io voglio chiudere solo una cosa con questo discorso che avete intrapreso, che è molto interessante. Tra l'altro, veramente, per esempio, ci scrivono: non dimenticate anche il lavoro che ha fatto Zeman in passato, i giocatori che ha valorizzato.
Sì, esatto.
Questo è un altro, tanti, sicuramente, che ha fatto questo. Ci dicono, però c'è una cosa, mi viene in mente il Milan di Sacchi, scusa, ma chi doveva migliorare Sacchi? Tecnicamente no. Cioè, dipende anche che materiale hai. Cioè, io credo che quando hai dei grandi giocatori, che gli vai a dire? Vai contro il muro, palleggia col destro e il sinistro. Non puoi dire questo. Cioè,
no, però
dipende che giocatori
così,
hai.
Non la fare così facile, perché non si
no,
riesce
credo
mai
che ci
imparare.
Sono degli allenatori che possono migliorare molto tatticamente, ma se
no,
hai dei grandi campioni, a Gullit e Van Basten, che gli do a dire?
Cioè, io ho lanciato questo tema.
No, ma
perché mi colpisce il fatto, noi ci soffermiamo spesso su gli allenatori, i principi di gioco, come fanno giocare le squadre o come non le fanno giocare, insomma,
certo.
Ognuno sceglie proprio modo di fare, interpretare le partite, di finirle, cioè lo svolgimento è vario. Però
ecco Mario, sì, ti sentiamo.
Se volevi concludere, Mario, a te ti do la
parola. Concludi, che
perso. Dicendo, appunto, per carità, Sarri, Gasperini, ma ce ne sono altri, sono forti, che ci mancherebbe altro. Ti dico, secondo me insomma, quello che ha tirato più fuori tutti negli ultimi anni almeno è Spalletti. Io, guarda, copio e incollo il discorso che ha fatto Stefano all'inizio, poi Stefano Sarri ha giocato in Serie A e conosce certe dinamiche. Io credo ci sia un allenatore proprio che sono dei fuori classe in questo, nel tirare fuori delle risorse incredibili dai propri calciatori.
Gaetano, puoi aggiungere anche qualcosa tu su questo discorso? Perché insomma, nel senso, capisco benissimo quello che ha detto Stefano e sono d'accordo con lui, però dipende poi anche chi hai davanti, cioè nel senso,
cioè, ovvio, certo.
Quando hai grossi giocatori tu incidi forse più sulla tattica, sull'idea di calcio che vuoi fare, che sulla tecnica.
Sì, quello sì,
cioè,
ma
non lo so, ho questa sensazione, però magari sbaglio. Gaetano D'Agostino.
Ma ci sono allenatori che sanno valorizzare il potenziale che hanno in campo e quindi bravi nella gestione, bravi nella lettura delle partite. Cito uno come Capello, che ho avuto l'onore di essere allenato da lui. Io non mi ricordo uno schema della settimana, però nella lettura delle partite, nel mettere gli uomini in campo al punto giusto, nel posto giusto, e credo che era il numero uno. Poi io ho avuto allenatori, ho incontrato allenatori che mi hanno migliorato nella tattica individuale, perché la cosa più difficile è migliorarli individualmente per poi lavorare e stare bene in un sistema di gioco, di squadra soprattutto. Quindi ci sono allenatori che ti migliorano tatticamente e tecnicamente, ma soprattutto arrivato a quel livello là ti migliorano individualmente sotto il profilo della tattica, cioè nella copertura degli spazi, nella velocità di pensiero, come mi metto col corpo, che spazi occupare. Ed è normale poi che Gattuso non potrà diventare Zidane, però comunque migliora alcune giocate perché magari prima non faceva certi smarcamenti, oppure con la postura non utilizzava la postura giusta, e quelli sono secondo me dei maestri, dei professori. Poi ci sono i gestori che hanno, come Mourinho, come Capello, come Ancelotti, che hanno altre grandi qualità, che è quello di ottimizzare e di saper far convivere dei campioni assoluti.
Va bene, vai, volete aggiungere qualcosa, così che andiamo un attimo a parlare anche delle squadre impegnate tra la Conference e l'Europa League, no? Perché poi diamo un'occhiata anche, poi ritorniamo un attimo a fare un giro finale sulla Champions. Però volevo parlare con voi, visto che so che Ricky ha commentato anche la Roma nell'ultimo turno di campionato. Roma che è impegnata con lo Sheriff, poi abbiamo l'Atalanta che giocherà oggi, appunto, anche la squadra di Gasperini, ha parlato Gasperini, e poi c'è la Fiorentina che ci raccontava appunto lo stesso Mario, impegnata con il Genk. Pensate che possano ripetere un cammino importante, possano fare un cammino importante quest'anno tutte e tre? Insomma, stiamo parlando di due competizioni dove abbiamo centrato due finali il prossimo anno, l'anno scorso,
perché no?
C'è una squadra che vi dà più garanzie in questo, di queste tre?
In questo momento è difficile per ipotizzare poi lo scenario, però poi dipende dalle variabili, dagli infortuni, dalla fortuna, dal sorteggio, da tante cose, come ti trovi in quel momento. Però credo che la Roma e l'Atalanta e la Fiorentina possano farsi rispettare in Europa, perché no? Hanno le rose a disposizione che hanno, possono recitare un ruolo di primo piano in Europa.
Quindi tutte e 13 possono fare,
sì,
hanno
poi,
la...
ripeto, dipende dal sorteggio,
certo,
però vabbè, ce la possono fare. E poi dipende dalla voglia, dalle motivazioni, e anche dal rendimento in campionato, perché ti può distrarre se vai maluccio. Oppure se stai in una buona posizione puoi anche farti distrarre da questa situazione.
Certo. Ricky, tu hai commentato la Roma, ti chiedo che indicazioni, è chiaro è stata una partita a senso unico, però che indicazioni, o c'è un'indicazione che ti ha colpito in particolar modo? E poi ritorno a quel discorso di tutte e tre impegnate in questa competizione, se c'è qualcuna che ti dà una garanzia maggiore rispetto alle altre, oppure tutte e tre, non lo so, dimmi tu.
Allora, sulla Roma, Roma-Empoli è no contest, quindi sinceramente bisogna valutarla con la dovuta cautela, però ha riconsegnato al campionato la Roma qualche giocatore decisamente messo meglio anche in termini di condizione e di convinzione. A me è piaciuto molto Christensen, giusto per dirne uno che magari è passato un po' sotto traccia, che era l'oggetto misterioso all'inizio, invece con l'Empoli ha dato continuità soprattutto di prestazione. Però ecco, stiamo parlando di 90 minuti davvero no contest e va valutata con cautela. Il cammino secondo me è difficile, ve lo dico chiaro, è molto più difficile quest'anno, l'Europa League soprattutto. È chiaro che Roma e Fiorentina hanno una motivazione esagerata. Io credo, ma lo sa meglio di me Stefano, che ci sia proprio all'interno dello spogliatoio giallorosso una sorta di patto di Budapest, di dire ci si torna e stavolta si mettono le mani sulla coppa. Però il livello di difficoltà è molto più elevato, molto più elevato, sia in Europa che in Conference. E oltretutto non dimentichiamoci che tutte e tre le manifestazioni sono comunicanti, soprattutto l'Europa League e Conference League, e non sai mai chi ti capita addosso. Quindi circoscrivendo il discorso alla Roma, la Roma ha il dovere con questo girone di scollinare dritta agli ottavi e schivare un turno, quello dei playoff, che è sempre molto pericoloso.
Gaetano D'Agostino, tutte e tre oppure ce n'è una che ti dà maggiori certezze?
No, tutte e tre hanno un buonissimo potenziale, una buonissima rosa. Sono d'accordo che poi ripetersi è sempre più difficile, però qualitativamente io credo che ci sono pochissime squadre in Europa League forti come Atalanta, Fiorentina e Roma. Mi dà un po' più di fiducia la Roma solo perché è un allenatore che è abituato 30 anni a queste competizioni.
Aspetta, abbiamo una voce che è entrata, però vai, vai.
Pensavo mi stai insultando.
No, ma che schifo, non mi permetterei mai.
Perché? No.
No, nel senso con Mourinho, sai, ogni tanto no. No, io credo che tutte e tre possono dire la loro. Diciamo che la Roma, è vero che non si calcola la partita con l'Empoli, però c'è da dire anche che con un centravanti lì davanti come Lukaku, che sa pulire qualsiasi pallone, io credo che tutti hanno voglia di inserirsi, tutti hanno voglia di accompagnare l'azione, tutti hanno voglia e sono più concentrati nel mettere il pallone dentro. Non si vedeva un inserimento dei centrocampisti per da un anno e mezzo, e quindi credo che quando hai un attaccante forte, ma come l'ha fatto l'Inter con Thuram al derby, rispetto a Lautaro, Thuram era quello che riusciva a creare superiorità numerica, attaccare la profondità, e Thuram ha giocato da solo, ha fatto un reparto da solo. Quindi quando hai un centravanti di davanti che veramente mette in apprensione le difese, i tuoi compagni che lavorano sotto linea palla hanno anche quella voglia e rischiano qualcosina in più. La Roma ha la
dice la Roma ha queste qualità. Sì, c'è un attaccante.
Onestamente era un anno e mezzo che aveva un attaccante di questo calibro, dobbiamo essere onesti. Quindi chi lavora dietro magari fa una corsa in meno perché ha paura di prendere la ripartenza. La fiducia la prendi anche così.
Mario, sulla Fiorentina che seguirai naturalmente come sempre, ecco, c'è l'obiettivo di ripetere oppure una Fiorentina che può essere un po' più così attenta al campionato quest'anno?
La Fiorentina secondo me è ancora da scoprire, perché tanti dicono che è un po' migliorata, cioè invece chi dice che tutto sommato siamo lì, qualcuno addirittura mette sul piatto il dubbio che sia addirittura invece peggiorata. Però è anche sempre una scoperta, soprattutto per il discorso di Beltrán, che sembra avere insomma i prodromi del grande attaccante, però deve cominciare a segnare e devi mettere in una condizione decente il Zola. Quindi quello è un bel nodo da sciogliere per la Fiorentina, è un po' il nodo decente. Per la Conference, io l'ho visto dal vivo l'anno scorso, nella Roma l'ho seguita in TV, e la Conference è la Coppa dei Settimi, e quindi credo che la settima classificata del campionato italiano abbia fortissime chance di vincere o arrivare in finale, perché ci può essere la settima del campionato inglese o quella spagnola, ma insomma poi dopo le altre, insomma, è chiaro che la settima del campionato belga è comunque un campionato migliore magari di quello lettone, piuttosto che quello che c'è stato l'anno scorso. Quindi la settima italiana, non dico abbia il dovere, che dovere è una parola forte, però ha fortissime chance. La scorsa la Fiorentina, anche avvalendosi della seconda squadra, ha fatto molta formazione ed è andato in finale con West Ham, che non mi sembra una squadra banale, se l'è giocato alla pari, insomma è stato anche citato quello dei veracci di cui abbiamo parlato tanto nel finale. Quindi credo che l'Atalanta, l'ho vista domenica, è indietro, mi aspettavo di più, ma ha tantissima qualità. Poi a fuori Touré tornerà, non so se tornerà a gennaio, ma insomma l'Atalanta ha tantissima qualità e credo che ha anche esperienza internazionale, perché ha fatto la Champions, ha fatto l'Europa League. La Roma ha fatto due finali, una l'ha vinta, l'ha persa, ha l'allenatore che forse è più bravo di tutti nell'organizzare quel tipo di manifestazione, e quindi fa bene a essere, come dire, a essere ambiziosa, no? E poi l'Europa League, però Marco, francamente mi sembra un film diverso rispetto alla Conference. Questo ciò che dobbiamo dire con grande franchezza, ma non per diminuire, perché poi ti dico a Firenze tanti dicono che è una coppetta, che la Fiorentina non dovrebbe farla, e invece io credo che sia una coppa importante, perché è riconosciuta dalla UEFA, la Fiorentina fa bene perché deve tornare a riaccreditarsi sul circuito internazionale, mancava da qualche anno. Però è la Coppa dei Settimi.
È bella sta cosa della Coppa dei Settimi, è una cosa che
ti piace particolarmente.
No, a me poi mi fa impazzire sta cosa, era una roba proprio, la Coppa dei Settimi è qualcosa. No, vabbè, poi il calcio cambia, ragazzi, il calcio cambia, e una volta c'era la coppa che veniva fatta per chi vinceva le coppe nazionali, adesso c'è la Coppa dei Settimi. Ragazzi,
una volta c'era la Coppa delle Coppe.
È bella quella, aveva un senso, aveva un significato. Vabbè. bene, non voglio aprire un'altra polemica, no, perché per non carità, c'ho voglia, perché sennò dopo cominciamo, il caro Impallomeni, va bene. E sentite, facciamo l'ultimo giro e ci salutiamo sulla Champions. Ieri due gare, oggi ne altre due, Inter e Napoli. Ricky, parto da te, insomma, ieri abbiamo visto due partite, due pareggi, tra l'altro non hanno segnato gli attaccanti, ha segnato il portiere, visto che gol ha fatto, caro mio.
Mamma mia, che bello. Bello.
Che tipo di... Adesso stasera... sì, molto emozionante. Sì, stasera altri due match, l'Inter con la Real Sociedad, il Napoli con il Braga, punto interrogativo, questo Napoli si accenderà, non si accenderà, l'Inter arriverà fino in fondo, hai visto pure Guardiola ha lanciato l'Inter.
Sì, da dove partiamo? Facciamo un rapido check.
Sì, check velocissimo, dai.
Rapidissimo, noi stiamo parlando da ore e ore giustamente di Provedel, ma secondo me quel punto della Lazio è fondamentale. Perché bisogna dare anche il risultato del campo e fare 1-1 in casa con l'Atletico, anche visto quello che si è messo dall'altra parte del girone, è fondamentale, perché una sconfitta già metteva spalle al muro, e invece Provedel ha tirato fuori non solo un gol pazzesco, ma un punto secondo me fondamentale per il Milan. Sono chiaramente due persi, ma dopo la sberla nel derby
ci sta.
Onestamente mi aspettavo anche meno, devo essere sincero. E il Napoli ha bisogno di ritrovarsi quanto prima, perché nel weekend ha una bruttissima trasferta, ma proprio brutta, perché va a Bologna e quindi ha necessità di fare punti contro una squadra, il Braga, che non mi sembra onestamente nel suo momento migliore. E l'Inter, io di quel che dice Guardiola, chi sono io per contraddire Guardiola?
Eh certo, poi figura.
Stai parlando dell'essere vivente più vicino a Dio che io conosca, quindi per me va bene.
Va bene, quindi ave Guardiola. Allora, D'Agostino?
Ma io credo che ieri la Lazio ha meritato il pareggio per quello che, non dico che ha creato, ma per come se l'è giocata. Per me l'Inter è la squadra più forte che abbiamo in Italia in questo momento, lo dico a discapito del Napoli, perché io simpatizzo molto il Napoli oltre a essere tifoso della Roma, però secondo me Garcia ha affrettato molto i tempi delle proprie idee. Secondo me doveva in un primo periodo lasciar stare e gestire e piano piano mettere i suoi principi. Non è una vergogna, è una squadra che ha vinto il titolo, avere una dei principi di gioco già così collaudati e voler mettere un qualcosa di velocemente di tuo non è una vergogna. Aspettare, fare risultati e piano piano inserire qualcosa, invece lui secondo me ha affrettato i tempi e si vede un po' di confusione in campo. Il Milan li ha bombardati a quelli del Newcastle, purtroppo non è andato a buon fine, però credo che le italiane rispetto a qualche anno fa possono continuare a dire la loro in Champions.
Tenerani? Pensiero pure tu.
Allora, il Napoli mi preoccupa un po', insomma, vedo delle cose strane, nel senso un cambio repentino di gioco, quindi non lo so, dico soltanto, la Fiorentina ha affrontato, lo ricorderete, nel playoff di febbraio di Conference League, perché era arrivato secondo il girone il Braga, che allora era terzo in classifica, poi è andato in centro e sarebbe ottavo. Cioè, io al di là dei problemi del Napoli non faccio molta fatica a non immaginare il Napoli vincente con Braga, perché se non batte il Braga allora vuol dire che a Napoli è finito tutto. E per quanto riguarda le altre, beh, la Lazio ieri sera devo dire che insomma il gol di Prove è stato qualcosa di incredibile, però la Lazio mi sembra nel secondo tempo avesse in qualche modo legittimato, no, il pareggio, insomma attaccato, secondo me non. E per quanto riguarda le altre, c'è sempre il solito discorso che le italiane in Champions talvolta incontrano delle difficoltà, ma l'anno scorso ci hanno smentito tutto clamorosamente, quasi, perché abbiamo visto veramente un cammino incredibile, per cui mi viene sempre in mente una cosa che mi disse un allenatore famoso qualche anno fa, mi disse che secondo lui era molto più difficile il campionato italiano e la Champions League, perché la Champions potevi contare anche su dei momenti favorevoli e durava poco, quindi si giocava tutto un po' come a casinò. Il campionato era più difficile bleffare perché sono tre poche partite. Io non so se questo discorso sia valido in assoluto, però perché non devo immaginare che un italiano che quest'anno faccia le sue.
Saremo un po' a vedere, facciamo un in bocca al lupo come sempre alle nostre. Grazie a Mario Tenerani.
Ciao Mario,
poi
un abbraccio.
Ci sentiamo, un abbraccio, saluta ciao, tutta ciao, la squadra ciao, lì ciao. Che segue la Fiorentina. Grazie,
buon
un abbraccio,
lavoro.
Buon lavoro. Grazie anche a Ricky Buscaglia, buon
ciao,
lavoro.
Ricky.
Ricky, dove vai questo fine settimana?
Bologna-Napoli.
Ah, che partitona, che tira, che guarda. Allora lo sai che ti romperemo le scatole, quindi preparati.
Non vede l'ora.
Voglio dire, mi vai a raccontare Tiago Motta, che insomma io lo sto osservando, sì, questo è bravo.
Ti aspetti Garcia al varco, ti conosco, sono mascherina.
Molto curioso,
sono molto curioso. Vediamo. Grazie Ricky, buon
ciao,
lavoro
Ricky,
come
buon
sempre.
Lavoro anche a te.
Gaetano. Noi ti aspettiamo, ma ci vieni a trovare un Gaetano. Giorno, ma vieni a trovare Gaetano. Adesso,
Gaetano
una
caro,
volta,
vieni
no?
a farti una passeggiata.
Sono volentieri, mi organizzerò per con l'Academy.
Così ci parli un po' della tua Academy, esatto. Perché dai, dobbiamo un po', queste iniziative vanno insomma ricordate, caro Gaetano.
Molto volentieri, ve
dai,
lo prometto.
Dai, un abbraccio
Gaetano,
ciao Gaetano.
Un abbraccio a tutti, buon proseguimento, grazie.
Allora,
grazie
anche caro a te. Stefano, guarda, arrivano messaggi.
È il momento
di che cosa? No. Della pausa?
Sì, ieri ho offerto io.
Ah, caffè?
Caffettino, stavolta
tocca a te. Questa maglietta qui, abbiamo fatto una foto, sembra Italia-Brasile, guarda. Adesso la metto sui social. Sì, sai che ci scrive Piccari in Pallumeni, siete uno spettacolo.
Ma adesso esageriamo.
La trasmissione,
noi siamo ragazzi umili che cerchiamo di
più bella in assoluto,
di non fare danni, di portare avanti
qualche
questo...
danno lo facciamo.
No, insomma, i danni gravi hanno fatti ne fanno tanti altri, ecco. Noi cerchiamo di rispettare la missione dell'editore.
Certo,
questa grande famiglia, questo stare bene insieme, parlare di calcio, a volte incazzarsi, a volte anche divertirsi.
A volte
ma
poi c'è Pellegatti che arriva, è scatenato, preparati, arriva.